Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale della Radio Vaticana su sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'oggi torniamo in Kenya, ci siamo già occupati di Kenya, di questo importante paese. Spesso si pensa al Kenya per il turismo, giustamente, perché è un bellissimo paese, dove è importante, tra l'altro, perché è una delle fonti economiche importanti. Sappiamo però che negli ultimi 2 anni, in particolare, ci sono state, soprattutto 2 anni fa, in questi stessi giorni, c'erano notizie che provenivano da questo paese in seguito a delle elezioni contestate. Ci torneremo. Venivano notizie chiaramente drammatiche. Vedremo, sarà anche un appuntamento quest'oggi per capire come da allora magari le cose si sono evolute grazie alle testimonianze di coloro che operano in quel paese, anche italiani. E in effetti, come è italiana l'associazione che è protagonista della puntata di magari di oggi, l'associazione Intervita Onlus, presente in Italia dal 1999 con sede a Milano, un'organizzazione non governativa di cooperazione allo sviluppo, a confessionale, a partitica e indipendente, che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle fasce più deboli di popolazione nei paesi nel sud del mondo. Queste sono poche parole, vedremo però di entrare più nel vivo grazie agli ospiti ovviamente qualificati che abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi. Magari l'occasione per parlare di Intervita e di Kenya è data dall'inaugurazione di un progetto che Intervita realizzerà, in particolare nel distretto di Manga in Kenya. Vedremo esattamente dove si trova, tra l'altro dove il 47,2% della popolazione vive in stato di estrema povertà. Un progetto, quello inaugurato anche alla presenza del ministro dell'educazione del Kenya lo scorso 26 gennaio, un programma integrato predisposto per l'appunto da Intervita Onlus, che cercherà di migliorare la qualità della vita di oltre 103.000 abitanti nel distretto di Manga. Vedremo come e con chi. Allora è il momento di introdurre i nostri ospiti. Innanzitutto da Milano, buongiorno e grazie della presenza con noi quest'oggi al direttore generale di Intervita, Daniela Bernacchi. Grazie.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
E buongiorno anche dal Kenya, dove il fuso orario parla di 2 ore avanti a noi, quindi siamo già evidentemente a giornata inoltrata. Grazie a un amico della nostra rubrica, già partecipato a più trasmissioni, l'ultima delle quali per gli obiettivi del millennio, Giorgio Zucchello, medico e responsabile per Intervita del Dipartimento Cooperazione, che si trova proprio in questo momento in Kenya. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Nairobi.
Grazie da Nairobi. So che accanto a Giorgio c'è anche Annarita Spagnuolo, rappresentante di Intervita. Parleremo con lei proprio in Kenya, ovviamente parleremo con lei della situazione attuale. A questo punto però vorrei proprio dare la parola a Giorgio Zucchello, per visto che io ho dato come minima indicazione il senso del progetto che è stato inaugurato proprio pochi giorni fa in Kenya. Ecco Giorgio, di che si tratta? Innanzitutto, anzi, dove sta il distretto di Manga? Qual è la situazione, che io in poche parole ho cercato di riassumere, ma che con te cercheremo di capire meglio? Qual è la situazione della popolazione di questo distretto e che cosa si propone questo vostro progetto? Prego Giorgio.
Dunque, il distretto di Manga è nella provincia di Nyanza, che affaccia sul lago Vittoria. Il progetto nasce da un bisogno del Ministero dell'Educazione, che è stata quella nel 2003 garantire l'accesso gratuito alla scuola primaria a tutti i bambini del Kenya, in linea col secondo obiettivo segno, che è appunto l'accesso gratuito alla scuola primaria per tutti i bambini del mondo. Ovviamente questa iniziativa ha portato ad un forte aumento di bisogno. Prima del 2003 in Kenya c'erano circa 6 milioni di bambini iscritti, dopo il 2003 siamo passati a 6 milioni per l'esercizio. quindi un incremento di 2,7 milioni di bambini. Il governo si è trovato nella condizione di dover rispondere ad un forte aumento, una forte richiesta di iscritti. Quindi le infrastrutture, il sistema degli insegnanti, il sistema scolastico ha dovuto adeguarsi a questo forte aumento. E noi in questa situazione dobbiamo inserirci ovviamente solo per il distretto dove stiamo operando, che è il distretto di Manga, come dicevamo prima.
Ecco, quindi questo per quanto... Questo una prima introduzione, sperando che poi tra poco magari la linea tornerà meglio possibile, diciamo. Ecco, Giorgio, avvicinati magari al microfono, insomma, cerchiamo di trovare il miglior modo per far soprattutto comprendere bene ai nostri ascoltatori quello che state facendo. Approfittando di questo tentativo che farete di trovare la soluzione migliore, io vorrei anche che Daniela Bernacchi aggiungesse magari da Milano, quindi con una linea telefonica anche più diretta, qualche parola sul progetto prima di parlare di Intervita. Ecco, l'importanza per Intervita di questo progetto in particolare, Daniela.
Diciamo che senz'altro questo è un progetto importante come altri progetti che abbiamo in Africa, con una grossa componente sia educativa che di salute. Ricordiamoci che, come giustamente diceva Giorgio, c'è un problema di scolarizzazione molto forte in Africa, ma a questo problema si somma purtroppo le condizioni nelle quali queste popolazioni vivono, per cui la zona di Manga è una zona di grande malaria, di grande problema anche di scarsità di igiene, quindi di malattie diarroiche sui bambini che molto spesso, se non curate, portano alla letalità. E poi è una zona di un grande tasso di infezione di AIDS, per cui oltre a lavorare sull'infanzia lavoriamo sulla popolazione adulta con formazione per quanto riguarda quindi come si contrarranno le malattie, soprattutto quelle legate all'AIDS, per far sì che si riducano questi tassi di malattie che poi vanno a impattare sulle fasce più deboli, che sono quelle dei bambini che già nascono sieropositivi. Una particolare attenzione, di cui noi siamo contenti, è anche rivolta ai bambini con disabilità, che chiaramente se sono in difficoltà in un paese occidentale come il nostro possiamo immaginare come possono vivere in un paese africano dove raramente i bambini disabili vengono avviati a un percorso scolastico, quindi su questo stiamo anche cercando di dare il nostro supporto.
Ecco, Giorgio Zucchello, abbiamo avuto un problema di linea, speriamo che adesso lo abbiamo risolto. Daniela Bernacchi comunque ha continuato naturalmente a spiegarci quello che state facendo. Una cosa importante è quella, mi sembra, della collaborazione, una stretta collaborazione col governo centrale e le istituzioni locali. Ecco, in questo senso la percezione sia della gente che vede operare voi nel distretto, sia quella del governo, come vi trovate voi di Intervita ad operare nel distretto?
Dunque, io sono stato la settimana scorsa a Manga, proprio in occasione del lancio del progetto con tutta la comunità e con le autorità locali. Devo dire che la mia impressione è stata ottima, superiore alle aspettative. Abbiamo avuto una partecipazione veramente importante, c'erano circa 1500 persone che hanno partecipato a questa cerimonia, fra i rappresentanti delle scuole, gli insegnanti, i rappresentanti dei genitori e le autorità locali. Abbiamo avuto poi, come accennava all'inizio, anche l'onore di avere la partecipazione dello stesso Ministro dell'Educazione, che ovviamente per noi è stato molto importante perché ci ha dato sicuramente la possibilità di avere un forte impatto con la popolazione e con i nostri partner locali. Noi lavoriamo comunque sempre con dei partner locali in tutto il mondo e anche in questo caso lavoriamo attraverso un partner keniota che si chiama Earth and Water Foundation, che è un'organizzazione già presente a Manga e radicata nel territorio da tempo, e quindi ovviamente loro hanno la capacità di facilitare qualsiasi iniziativa di partecipazione comunitaria più di quanto non possiamo farlo noi, che comunque siamo sempre degli stranieri, insomma.
Ecco, rispetto proprio al progetto che è stato inaugurato, quali obiettivi e in quali tempi vi proponete effettivamente?
Il progetto durerà di 3 anni e i nostri obiettivi specifici sono soprattutto legati al supporto delle scuole primarie, come dicevo prima. In particolare daremo supporto a 12 scuole primarie dove costruiremo 25 nuove classi, ne ristruttureremo tutte e 12 le scuole e poi forniremo i banchi per gli studenti, forniremo dei kit ricreativi per le scuole, lavoreremo anche nelle scuole materne, che è un'importante iniziativa per poter far arrivare i bambini alla scuola primaria più preparati ad affrontare la scuola, perché se vengono stimolati già quando hanno 4 anni, il loro inserimento scolastico si è visto che è decisamente migliore. Quello lo vedremo sul fronte dell'igienico-sanitario, forniremo accesso all'acqua, in tutte le scuole verranno costruite delle latrine, ovviamente con tecnologie locali, ma saranno sicuramente migliorate rispetto a quelle che possono essere le strutture normalmente esistenti nel paese. Dicevo che forniremo anche l'acqua, forniremo l'acqua all'ospedale di Manghia attraverso la perforazione di un pozzo che servirà anche per portare l'acqua al mercato di Manghia. Io sono stato l'altro giorno a visitare il mercato di Manghia, che ha sicuramente bisogno di essere messo in condizioni di operare in una situazione di maggiore igienicità, perché la situazione della vendita del cibo, lei può immaginare che se non è in condizioni igieniche è causa a sua volta di numerose malattie.
Ecco, approfitterei proprio del fatto che per fortuna in questo momento tutto quello che il dottor Zucchello ci sta dicendo arriva forte e chiaro, anche visto che comunque il tempo scorre rapidamente, per approfittare della presenza accanto a Giorgio Zucchello di Annarita Spagnuolo, rappresentante in Kenya, lo ricordavamo inizialmente, di Intervita, proprio per chiederle innanzitutto ringraziarla della disponibilità anche a lei di essere con noi quest'oggi. E come dicevo, 2 anni fa, proprio in questi giorni, giungevano dal Kenya notizie molto preoccupanti e anche tragiche. Lei ormai opera da tempo lì, è anche abituata quindi a vedere giornalmente come si evolve la situazione. La situazione si è risolta oppure ci sono ancora strascichi di quei brutti giorni del 2008?
Sì, a seguito delle elezioni del dicembre del 2007, appunto come lei diceva, ci sono stati dei tafferugli e delle rivolte con anche un po' più di 1.000 morti, più o meno 1.500 morti. La cosa diciamo anche abbastanza tragica che è stata causata da questo è un alto numero di sfollati. Probabilmente è questa una delle cose che al momento è ancora in via di risoluzione, perché molte persone hanno dovuto abbandonare le loro case a seguito delle violenze post-elettorali, ma al momento stanno ancora vivendo in campi di sfollati, in situazioni chiaramente non ideali. Per questo comunque il governo kenyota ha cercato di aiutare molto la popolazione sfollata con aiuti sia di viveri inizialmente, sia comunque di denaro distribuito alla popolazione in questi anni. Chiaramente anche le organizzazioni non governative internazionali e nazionali hanno di molto cercato di alleviare la situazione di queste persone. Quello però che bisogna ricordare è che comunque i kenyoti sono ad ogni modo una popolazione pacifica. Ora è chiaro che dal punto di vista internazionale vedere quell'immagine non corrisponde a quello che sto dicendo adesso, però sono immagini comunque che sono venute da situazioni non diffuse in tutto il paese.
Tra l'altro Annarita Spagnuolo, proprio in questo senso, adesso sono passati 2 anni da quei giorni che chiaramente hanno portato dolore e morte anche, però a 2 anni di distanza è il caso, lei che sta vivendo effettivamente ed operando, tra l'altro un progetto viene inaugurato, quindi questo è già un segno direi, è il caso di dare dei segnali per esempio a coloro che vedono il Kenya o vedevano il Kenya come un possibile obiettivo, non so, di un viaggio, conoscendo l'importanza del turismo per il Kenya, ecco, dal suo punto di vista rassicura coloro che ci stanno ascoltando?
Sicuramente, questi avvenimenti sono stati limitati, come dicevo, a certe zone e molto ridotti nel tempo. Questo non significa che i problemi non restano, nel senso che comunque il problema principale non è che la gente il giorno delle elezioni o alcuni giorni prima delle elezioni, a seguito delle elezioni, si dimena per le strade e combatte contro la tribù che è opposta, ma il problema principale del Kenya è la povertà,
certo.
Quindi vanno comunque risolti i problemi alla base di questo. Il kenyota medio è una persona molto pacifica che tutti i giorni si alza la mattina molto presto e va a coltivare la terra, che non ha intenzione di creare delle problematiche.
Certo.
Quindi sicuramente nel 2008 il Kenya ha sofferto molto perché, come dicevo, ci sono stati molti sfollati, ma perché dal punto di vista internazionale l'immagine che si è avuta del Kenya è stata di un paese violento, quando invece dal 1963 era una delle economie dei paesi più stabili dell'Africa subsahariana.
Io colgo quello che ha appena finito di dire anche interrotta da me purtroppo per una questione di tempi, Annalita Spagnolo, io voglio intanto ringraziare perché il collegamento in qualche modo siamo riusciti a ottenerlo e ovviamente invitare Giorgio Zucchello quando anche rientrerà, e naturalmente Annalita Spagnolo nella nostra trasmissione per poter parlare anche in maniera meno interrotta di tutto ciò che stanno facendo, quindi li ringrazio molto e gli auguro naturalmente buon lavoro. E torno invece a parlare con la col direttore generale Daniela Bernacchi di Intervita. Ecco, abbiamo avuto un esempio da parte di Giorgio Zucchello e di Annalita Spagnolo di quello che state facendo in Kenya in particolare, però in quali regioni del mondo Intervita è presente e con quale filosofia, se così si può dire, di azione? Prego.
Ma noi siamo presenti in 14 paesi nel mondo, in Africa siamo anche in Benin, in Tanzania e in Mali, poi siamo in Sud America, Salvador, Nicaragua, Ecuador e in Brasile, e siamo presenti in Asia, Filippine, Cambogia, India. I nostri progetti hanno una caratteristica fondamentale: noi cerchiamo di lavorare per l'autosostenibilità delle popolazioni, significa che non facciamo dell'assistenzialismo, cerchiamo di non dare cose che poi una volta terminata l'erogazione non servono a nulla, ma cerchiamo di risolvere i problemi e rendere autonoma la popolazione locale. Quindi lavorare sulle cause della povertà e non solo sugli effetti. I nostri progetti hanno come componente principale l'educazione e la salute, da sempre lavoriamo come focus sull'infanzia, per cui l'educazione è chiaramente un elemento fondamentale, l'educazione primaria, però come dicevo prima anche sulle cause della povertà, per cui ragioni economiche e sicurezza alimentare, quindi lavoriamo con gli adulti, con piani formativi, con percorsi di professionalizzazione dell'adulto per rendere la capacità di lavorare nel loro contesto territoriale, che è la cosa più importante. Abbiamo progetti di microcredito, cerchiamo quindi di collaborare con la popolazione locale, e questa è un'altra caratteristica importante, come diceva Giorgio prima. Lavoriamo con partner già radicati perché crediamo che la partecipazione della comunità nella quale noi operiamo sia fondamentale. Se non c'è la volontà della comunità di accettare l'aiuto di Intervita, chiaramente è tutto molto più difficile.
Ecco, a proposito proprio della comunità locale, proprio a livello di personale che poi voi utilizzate in percentuali, insomma in linea di massima, sono più locali o più espatriati che lavorano sui vostri progetti?
No, sono il 99,9% locali, quindi noi riusciamo anche a dare lavoro alla popolazione locale, e gli espatriati sono di raccordo, diciamo, con la sede italiana, di coordinamento, però non è una colonizzazione di un paese straniero, è un aiuto, quindi chiaramente cerchiamo di portare anche risorse.
Ecco, tra l'altro questa è una specifica credo molto importante, che mi permette anche peraltro di fare un'altra domanda. Ovviamente soprattutto quando noi ospitiamo organizzazioni e associazioni che si occupano così in termini generali di sviluppo, spesso poi le loro testimonianze accendono un interesse da parte di chi ci ascolta, il che è del tutto normale e legittimo. Ecco, però poi a volte si crede che partire sia magari un'avventura, sia semplice. Ecco, voi in particolare come gestite le richieste eventuali di collaborazione proprio con voi di Intervita?
Allora, noi abbiamo molta tutela dei progetti nel sud del mondo e dei beneficiari, per cui non lavoriamo con volontari localmente, anche perché volontari per antonomasia hanno poco tempo, quindi non è pensabile di mandare una settimana, 10 giorni in Africa un volontario che comunque non ha il tempo di dare un contributo sostanziale e fattivo. Viceversa, nelle attività di sensibilizzazione che facciamo in Italia, che vengono fatte sia nelle scuole, quindi con progetti di educazione allo sviluppo, di diciamo spiegazione, soprattutto nelle scuole primarie, e accettazione e condivisione dell'intercultura, lavoriamo molto sulle scuole, oppure negli eventi, gli eventi di sensibilizzazione, gli eventi di piazza, quindi che possono essere le fiere settoriali piuttosto che eventi o mostre che noi organizziamo. Allora in quel caso abbiamo una rete di volontari italiani che ci aiuta e ci supporta e ci affianca in queste iniziative, che sono volontari di tutte le età: c'è l'insegnante in pensione, c'è il liceale maggiorenne chiaramente,
certo.
Perché cerchiamo anche di tutelare chi vuole fare volontariato che viene nel tempo libero, quindi con un'estrema, certo. Chiaramente i volontari per quanto ci riguarda hanno un percorso formativo fatto presso la nostra sede con più incontri, gli viene spiegato la missione di Intervita, come lavoriamo, cosa devono fare, hanno un manuale del volontario e sottoscrivono quindi, diciamo, un impegno morale. Così come noi cerchiamo di garantirli, quindi con coperture assicurative o comunque una chiarezza di qual è l'obiettivo del loro operato.
È chiarezza che si è riflessa anche nel modo in cui è riuscita a sintetizzare tutte queste informazioni importanti. Manca solo una cosa, gliela chiedo immediatamente, ecco, per sostenere, anche per avere maggiori informazioni su Intervita, come entrare in contatto con voi?
Guardi, è semplicissimo, o si va sul sito www.intervita.it oppure si può chiamare il nostro numero verde 848 88 33 88.
Io ricordo entrambe le indicazioni, del resto le troverete anche sul nostro sito internet. Peraltro quello di Intervita è molto semplice, www.intervita.it, e il numero verde è l'848 88 33 88. Quindi semplice anche da ricordare. Noi siamo molto contenti di avervi avuto ospite con noi quest'oggi. Ringraziamo i nostri ospiti dal Kenya, da Nairobi, vale dire Giorgio Zucchello, medico e coordinatore dei progetti di Intervita, in particolare responsabile del Dipartimento di Cooperazione. Ringraziamo altresì Anna Rita Spagnuolo, rappresentante di Intervita in Kenya. E ovviamente ringraziamo e salutiamo Daniela Bernacchi, che è di Intervita e direttore generale. Grazie.
Grazie a voi per l'opportunità, buon ascolto.
Grazie ancora, e per quanto riguarda la puntata di oggi la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Magari il modo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.